Rockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
Con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
La sconfitta della Lugano, ma soprattutto il colpaccio dell'Ambri Piotta che si è imposto in casa della capolista Davos, che era imbattuta nel Canton Grigioni. Ben ritrovati ad After Hockey, da Paolo Laurenti al microfono, da Roberto Rossinelli che garantisce la messa in onda di questa trasmissione, che andrà a commentare appunto le partite delle ticinesi, le uniche due in pista assieme all'avversario logicamente di questa serata. Dunque, l'Ambri è andato ad imporsi a Davos per 6-4 in una partita rocambolesca per i continui ribaltamenti di fronte. Ambri avanti 2-0 nel primo tempo con Joly e Pestoni, poi Kessler, Tambellini e Dalbec avevano ribaltato la sfida, pareggiata da Zacchio Dotti sul finire del secondo tempo. Poi un pazzo terzo tempo ha visto Justice Gragen portare avanti ancora le ventinesi, il pareggio di Chris Egli dopo un minuto e mezzo, e Zverger e Formenton hanno suggellato il 6-4 definitivo, mentre il Lugano ha faticato in casa contro un ostico a Friburgo che ha siglato una rete per tempo con Sørensen, Sprunger e poi De La Rose a porta vuota. Sempre nel terzo Berci ha fissato il punteggio sul 4-0 per una classifica sempre evidentemente comandata dalla Davos, con 58 punti, 14 di vantaggio su Losanna e a Friburgo. Il Lugano è comunque settimo a pari punti con lo Zugo a quota 40. L'Ambri Piotta è decimo, ha agganciato il Lagnau con 31 punti. Andiamo subito a commentare dunque con chi ha seguito, chi dal vivo, chi in studio, le sfide, partendo insomma dal colpaccio dell'Ambri Piotta, così lo si può definire. Davide Vidoroni, buonasera, ciao.
Sì, assolutamente, buonasera a tutti. Una partita che ha fatto vivere tantissime emozioni ai tifosi e penso anche ai giocatori in pista, perché si è visto poi nel finale il body language dei giocatori dell'Ambri Piotta, che sono andati a prendersi questo successo davvero con le unghie e con i denti. Lo hanno voluto alla fine di più, ci sono stati gli ultimi 4 minuti di quasi follia hockeyistica, con anche un palo di Zadina prima del 6-4 definitivo di Formenton a porta vuota. Davvero è successo di tutto. Un Ambri che comunque ha disputato una partita coraggiosa nel primo tempo, ha fatto il match come era capitato una settimana fa in quel di Zugo, invitato a sorpresa a Davos il power play, che nelle prime due occasioni ha partorito due reti, soprattutto la seconda di ottima fattura. Il disco ha circolato veramente,
sì, alla grandissima. L'abbiamo sottolineato anche in cronaca più volte, proprio per la bellezza della fattura.
Quello di Pestoni su assist, sì, al finale di domenico. Un Ambri che alla fine è rimasto in partita, comunque poi l'ha spuntata.
È segno anche di grande personalità, perché comunque vincere 2-0, farsi ribaltare in casa col Davos che sta uccidendo sportivamente il campionato, una squadra potrebbe insomma lasciarsi andare al proprio destino, e invece ha reagito più di una volta.
Esattamente, come fatto nella vittoria ottenuta contro il Friburgo in rimonta nel terzo periodo. Un Davos che in questo ultimo periodo ha incassato qualche sconfitta, questa è comunque la quarta sconfitta nelle ultime 6 per i grigionesi, che possono comunque, come hai ricordato bene, vantare un cuscino triplo, quadruplo.
Era anche impensabile potessero continuare con quella marcia.
Avevano vinte 18-19, quindi però un Davos sì, impreciso e sorpreso comunque dall'aggressività dei leventinesi. Un Ambri che ha avuto anche l'occasione per allungare nel punteggio poco prima del 2-1 di Kessler. Hanno avuto una bella occasione in contropiede con Andrea Formenton, e ad inizio di periodo centrale un'occasionissima per Müller in inferiorità numerica, un'altra occasione con la linea di Joly e Formenton prima del 2-2 di Tambellini. Poi sì, ecco, il Davos ha rifatto superficie, ha iniziato a spingere, a controllare maggiormente il gioco, ma l'Ambri non è mai andato in panico, è sempre riuscito a rispondere soprattutto ai gol, poi con il 3-3 fondamentale, direi quello di Zacchio Dotti con una deviazione di Kessler, anche un pizzico di fortuna, è andato a cercarsela la fortuna questa sera l'Ambri.
Prima di dare spazio anche ai tanti messaggi che ci stanno arrivando al nostro numero WhatsApp, un commento lo chiediamo anche a Lorenzo Boscolo. Un Friburgo che non ha dato scampo a un Lugano che è mancato soprattutto nel terzo offensivo. Buonasera, ben ritrovato anche a te, Lorenzo.
Buonasera Paolo, buonasera a tutti quanti. Il Lugano sulla scia del successo ottenuto in a casa sabato sera contro il Biella, martellato i primi 10 minuti dove ha avuto una buona occasione con Dario Simeon e ha dominato a livello territoriale il Friburgo. In controtendenza il Friburgo, grazie al generoso regalo offerto dallo stesso Dario Simeon, è andato in vantaggio al 9:36 del primo periodo. Da lì in avanti potrei dire davvero solo Friburgo che ha chiuso lo slot, non c'è stato verso quasi mai di penetrare fisicamente dalle parti di Reto Berra in quel quadratino lì davanti alla sua visuale. Reto Berra, come sempre ha fatto Reto Berra, dunque quei pochi spiragli, ci ha messo una pezza il portiere del Friburgo, ma va detto che per la seconda volta è la derby svedese delle panchine, ossia Rönnberg con contro Mittell, è stato vinto ancora una volta dal selezionatore svedese del Gotteron, che ha costruito una squadra molto simile a quella della Lugano, nel senso che ha sistemato completamente la difesa, davvero impenetrabile, sorretta dai due stranieri, Nemeth prelevato dal Berna e lo statunitense Kapla, ma sorretta anche da Glauser, attenzione, questo è un giocatorone, lo sappiamo, da Radgeb, che rispetto alla scorsa stagione si è rianimato, da Jecker, ex giocatore del Lugano, difensore del Lugano. Insomma, l'aspetto difensivo del Friburgo ha avuto la meglio sull'aspetto offensivo del Lugano. Friburgo, che ha comunque giocatori d'attacco di grande qualità, li conosciamo tutti: i Sørensen, i De La Rose, i Berci, Sandro Schmidt. Insomma, questa sera comunque alla fine il Friburgo ha meritato e alla grande la successo.
Non mancano, come dicevo, i vostri messaggi di chi ci ascolta, che insomma prendiamo come assist anche per trattare qualche tema con i nostri due ospiti. Luca ci scrive: notizie buone i 3 punti, notizia ancora migliore la rinascita di Domenico, se lui e Jolie andranno forte ci si divertirà. Adesso non venite a dire, scrive Omar, che non era necessario il cambio di allenatore, ora c'è un gioco e ci sono soprattutto i risultati. Tifosi evidentemente di fede leventinesi, matti, questi sono matti, match da montagne russe con un cuore grande, è così, sottolinea Massimo. Grande Ambipiotta stasera con un intelligentissimo Di Domenico con i suoi assist che ci ha permesso di portare a casa i 3 punti, nuovo straniero difensivo un po' fuori allenamento, ma sicuramente rinforzare la difesa era opportuno. Che grinta questo Ambrì, bravi ragazzi, non era facile a Davos portare a casa i 3 punti. Di Domenico e Zwerger i migliori in pista, ci scrive questo tifoso. Un paio di considerazioni anche in casa Lugano con Simone: Lugano stanco e spesso in ritardo, prossima partita tra una settimana, invece no, perché domani sera il Lugano scenderà ancora in pista in quel di Zugo, sembra che abbiano cominciato una fase di allenamento fisico intenso visto alle poche partite. E poi Lugano a tratti meno insistente e consistente delle ultime partite, ma comunque ci ha provato. Protagonista anche l'arbitraggio scandaloso tra interferenze dei linesman e falli non fischiati, con al 50° l'episodio su Fazzini, che tra l'altro ha arrestato la partita per una decina di minuti. Leggo anche un messaggio che ci scrive Pietro da Camorin, solito abituale ascoltatore: nella trattativa dei dazi con gli Stati Uniti non si poteva, Lorenzo Boscolo, mettere come condizione anche il ritorno in patria di Mark Lemlin? Evidentemente un messaggio scherzoso nei confronti dell'arbitro che non ha fischiato quel fallo, anche a mio modo di vedere, su Fazzini. Ecco, l'arbitraggio quanto ha influito, Lorenzo Boscolo?
Ma ha influito sicuramente in quel momento lì, però va detto che Lugano in power play ha faticato tremendamente. Va detto che prima di quel episodio il Lugano ha giocato per 4 minuti in inferiorità numerica e in quella fase lì il Lugano ha giocato bene. E allora si era sul 2-0 sempre per il Friburgo, stava o poteva cambiare in effetti il momentum se l'arbitro, che era lì a 2 passi dall'episodio dove, se ricordo bene, non ho visto visto l'episodio, ma l'abbiamo rivisto tutti al rallentatore, con presumo Simon Seiler, che è andato a sbattere ma involontariamente contro Fazzini, ma lo ha falciato nettamente colpendo con la spalla la testa del numero 17 della Lugano, che è stramazzato al suolo. L'arbitro era lì, ha fatto subito segno che non c'erano gli estremi per una sanzione, si è scatenato l'inferno. Poteva cambiare? Sì, poteva cambiare, perlomeno non dico il risultato, ma il momentum poteva cambiare, perché ripeto, Lugano usciva da una box play completo di 4 minuti, non avevano incassato il gol, mancavano 10 minuti, è chiaro che avere a disposizione dopo una box play di 4 minuti una superiorità numerica poteva essere davvero l'occasione per perlomeno trovare la prima rete.
Ecco, non vogliamo fare i moralisti, però c'è stato un copioso lancio di oggetti e tra le vittime ha rischiato di esserci anche Sgarbossa.
Esattamente, lì bisogna stare cauti, perché ci si può sfogare, e il messaggio nei confronti dell'arbitraggio è stato molto chiaro. Gli oggetti piovuti per una decina di minuti, beh, il segnale era chiaro, però Sgarbossa molto probabilmente è andato con un pattino a colpire un oggetto, presumibilmente un pezzettino anche solo di cartone, gli ha deviato la traiettoria, non è riuscito a correggerla, è andato a sbattere anche abbastanza violentemente, non è riuscito a coordinarsi contro la balaustra laterale, poteva essere un incidente grave. Fortunatamente non è successo così, però bisogna stare cauti quando si buttano oggetti in pista, sarebbe
meglio limitarsi a fischiare, ecco.
Sì, ma poi c'è un'altra cosa, quella lunga pausa probabilmente ha permesso anche a Fazzini di riprendersi, perché il colpo alla testa è stato abbastanza pesante per l'attaccante ticinese. Si è ripreso, ma poi alla fine non c'è più stato verso di girare la partita, insomma.
Torniamo a parlare dell'Ambri Piotta, anche con qualche assist, come dicevo, avuto dai radioascoltatori. Un grande Domenico, sta crescendo, è vero che non ha segnato, però stasera Davide Vidoroni ha offerto dei bei cioccolatini, begli assist.
3 assist ufficialmente, io ne ho anche un quarto, perché comunque sulla rete di Zaccheo Doti il disco lo mette, sì, al centro ancora Di Domenico. Sicuramente la sua linea completata da Zwerger e questa sera De Luca al posto di Tierney ha lavorato tanto, ma sono tutte e 4 le linee dell'Ambrì hanno lavorato parecchio. Un Ambrì che ha vinto, ricordiamolo anche, a partire dal secondo periodo non è più sceso in pista Haim, le telecamere lo hanno inquadrato a fine incontro, già cambiato e docciato.
Sì, però ho chiesto al collega Zippilli, appunto, che era in pista, se ha notizie, lui ci ha scritto via WhatsApp, mi ha detto ok, quindi potrebbe essere nulla di grave, ormai sappiamo che a livello di infortuni ci sono più segreti che nell'area 51.
Sì, potrebbe essere anche magari qualcosa legato ai virus di stagione che girano, come è accaduto magari a Fazzini settimana scorsa. Comunque, appunto, un Ambrì che si è ritrovato senza Haim, un Ambrì che ha vinto tanti duelli, un Ambrì che ha lottato su ogni disco, alle assi, che ha bloccato molti tiri, quindi rendendo difficile la vita ai giocatori del Davos. Un Di Domenico che sì, questa sera è riuscito ad emergere maggiormente, già comunque nelle ultime partite, pur senza trovare punti. È un Di Domenico che ci prova, ecco, a differenza di quello che accadeva fino a poco tempo fa con Petan. È un Di Domenico che prova a tirarsi fuori da questa situazione non semplice per lui. Questa sera sicuramente uno dei più in vista. Si è parlato di Tchaikovsky, beh, diamo tempo.
Esatto,
al difensore
era
slovacco.
Comunque un aspetto da osservare questa,
sì,
sera.
Sì, ha giocato 11 minuti scarsi, ovviamente una buona opportunità, penso, per far conoscere i giocatori, i compagni, i nuovi compagni suoi in partita, in situazione vera. Anche l'hockey svizzero, le piste rosso-crociate, lo puoi far giocare tranquillamente in casa del Davos, dove non hai nulla da perdere. Si è gettato un po' nell'acqua, ci vorrà sicuramente del tempo per trovare le sensazioni migliori, trovare lo stato di forma accettabile per giocare, e poi appunto per conoscere meglio i tuoi compagni di squadra.
Diamo ancora spazio a qualche tifoso, perché davvero siete in tantissimi. tantissimi a scriverci, ci scrive Rina, permettetemi, bravo Zaccheo, Zaccheo Doti, che ha trovato un importantissimo gol, anche un po' fortunoso, però è giusto buttare i dischi sulla porta, 3-3, alla faccia di Rosiconi, visto che lui spesso e volentieri magari è messo sotto gli occhi della critica. E poi andiamo però in casa a Lugano, perché io chiedo sempre anche di lanciare qualche domanda, quindi Lorenzo, c'è Massimo che ci scrive: ma perché bisogna fare sto turnover dei portieri? Joren van Potelberg è pessimo, 3 tiri, 3 gol. Ecco, giudizio anche da parte tua così negativo sul portiere bianconero.
Ma io ti dico, probabilmente non è ancora recuperato del tutto van Potelberg, non ci piove che Schlegel sia il portiere numero uno, non ci piove che anche Schlegel deve tirare di tanto in tanto il fiato. Non a caso alla Gottardo Arena sabato sera non ha parato Reto Berra ma ha parato Gallè, c'è una bella differenza tra il numero uno Gallè e il numero 20 del Friburgo, dunque mi sembra a livello svizzero anche lo Zurigo cambia il suo portierone, tutti lo fanno, il Losanna compreso, la Ginevra, è giusto farlo. Io credo che probabilmente il Lugano ha ancora due licenze da spendere, una probabilmente verrà spesa a breve, ma è una ipotesi la mia, per sostituire Perlini che starà fuori almeno fino all'inizio del 2026, una però dovrà essere tenuta lì per eventualmente intervenire nel corso della regular season già per un portiere straniero. Mi sono spiegato, penso.
Certamente, assolutamente sì, è giusto anche comunque, credo, permettere a Joren van Potelberg di tanto in tanto di ritrovare un po' le sensazioni partita, proprio come dicevi, per dare anche
un po'
di...
non hai alternative,
esatto,
farlo
dare
giocare
un po' di respiro anche a Schlegel. È una sconfitta che credi come verrà assorbita dalla formazione di Thomas van Mittel?
Diciamo, se tu guardi la classifica, era l'occasionissima per oltrepassare la barriera psicologica del sesto posto e riavvicinarsi alla Friburgo, è chiaro. Domani però hai la grossa opportunità di cancellare questa serata, che non è stata una serataccia. Hai giocato contro una squadra solida, contro una squadra che da alcune stagioni ambisce ai vertici del nostro campionato, una squadra che voleva vincere questa squadra, una squadra allenata da un allenatore che probabilmente è molto simile a Mittella, sono due svedesi. Domani però hai la grossa opportunità di andare a Zugo e cancellare questa serata, uno Zugo che sì, riesce a sopravvivere e alla grande tutto sommato in Champions League, ma in campionato va a corrente alternata. Con lo stesso Ambri Piotta ha avuto le sue gatte da pelare venerdì scorso, l'occasione per il team di Mittel è di risfoderare una buona serata e di riprendersi quella linea che sta lì davanti, battendo lo Zugo domani sera il Lugano sarebbe sicuramente tra le prime sei, dunque l'obiettivo è vicinissimo.
Sentiamo ora le voci anche dei protagonisti, partendo appunto dal Lugano con Daniele Nevano e il suo ospite, evidentemente un giocatore bianconero.
Marco Zanetti, questa sera una partita complicata, ancora più complicato per voi era entrare nello slot.
Sì, è stato, come hai detto te, difficile, sappiamo le qualità del Friburgo, anche il portiere sicuramente ci ha dato filo alla torcia, non si è riuscito a segnare e per questo non si è riuscito a portare a casa la vittoria.
Oltretutto c'è stato un momento particolare nel terzo tempo, tu eri in panchina, ma qual è stata la tua impressione sull'intervento di Seiler su Fazzini? Era fallo?
Sì, non l'ho visto bene, sicuramente dovrò riguardarlo, però per come l'ho visto io, sì, sicuramente l'altro secondo me l'ha visto un po' con la coda dell'occhio, magari era troppo tardi per evitarlo, però magari poteva fare qualcosa, non lo so, dovrei vederlo meglio.
Da lì, in ogni caso, l'interruzione di 12 minuti per il lancio degli oggetti in pista ha portato a un calo dell'intensità o sbaglio?
Sì, l'ultimo tempo non è stato dei migliori, gli altri due tempi sono stati meglio. Diciamo che abbiamo provato, cercavamo magari di spingerci un po' in attacco, però è mancata un po' l'esecuzione e soprattutto la freddezza davanti alla porta, dovevamo portare più dischi e non siamo riusciti.
Dunque sono più demeriti secondo te del Lugano questa sera o i meriti del Friburgo nel contenervi?
Ma sicuramente i meriti del Friburgo, penso che hanno fatto davvero una buona partita, dobbiamo alzare noi il livello, sicuramente domani sarà un'ottima partita, cercheremo di fare del nostro meglio.
Un'ultima considerazione, Lorenzo Boscolo, poi ti lasciamo andare. Domani soprattutto bisognerà anche essere un po' più disciplinati. Stasera 6 minuti sì. Di penalità a Sekac.
Ma sì, esatto. Tra l'altro il 2 più 2 non l'ho capito, ma proprio perché ero concentrato sul disco, non ho capito cosa sia successo. Ma al di là di quello, più che non permettere allo Zugo domani di giocare in superiorità numerica, hanno perso tanti dischi questa sera, lo va riconosciuto. Non c'è stato solo l'errore commesso da Simeon che ha dato il là alla prima rete del Friburgo, ci sono state altre situazioni, diciamo, che non si erano viste nelle precedenti serate, soprattutto nella serata vittoriosa contro il Bien. È chiaro, il Bien non è il Friburgo, il Friburgo non è il Kloten, il Friburgo appartiene davvero a un'altra categoria, un'altra fascia del nostro campionato di National League, e domani sicuramente bisogna ripartire da quei primi 10 minuti di gioco dove il ritmo imposto dalla Lugano stava mettendo comunque un po' in difficoltà anche l'impianto difensivo del Friburgo. Qualcosa si è rotto dopo la rete incassata, bisogna ritrovare quel filo che ha permesso il Lugano di imporre la propria legge, il proprio ritmo, il proprio gioco in altre serate, e soprattutto più disciplinati sì, ma soprattutto nel non concedere troppi regali. Hai ragione, anche in power play, ma soprattutto troppi dischi all'avversario che domani sarà lo Zugo, appunto.
Grazie Lorenzo Boscolo, buonanotte e buon lavoro.
Evviva voi.
Davide Vidoroni, una gran bella vittoria che può dare quella dell'Ambripiotta, può dare slancio ad una squadra che già stava appunto facendo bene. Dove può arrivare questo Ambri?
Ma sicuramente il bello di questo campionato, lo abbiamo detto soprattutto ultimamente, che hanno la classifica presenta questi due gruppi compatti. Ogni sera commenteremo dei cambiamenti a livello di classifica, perché con un punto, due punti si sale, si scende di due, tre posizioni magari, sia nel gruppo di quelle di test, togliamo il Davos e togliamo la Joao ovviamente,
sì, esatto.
Agli estremi, però è sicuramente situazione molto interessante, quindi se la può giocare come sta facendo in queste ultime uscite. È arrivata la pausa, è un Ambrì che è vero ancora tanto su cui lavorare, la continuità nell'arco di 60 minuti, quello che era mancato settimana scorsa sia a Zugo sia in casa contro il Friburgo. Quest'oggi più sicuramente uno sforzo più distribuito su tutto l'arco dell'incontro. Ricordiamoci sempre che c'era di fronte il Davos, che seppur magari non nella sua serata migliore, quando poi inizia a prendere d'assalto il terzo offensivo, si fa sentire. È un Ambrì che, ricordiamolo, con Eric Landry alla transenna ha vinto 8 partite su 13. È un rollino di marcia di altissima classifica, e quindi sicuramente la capacità di vincere partite come questa, di vincere partite come quella contro il Friburgo, può dare quelle sensazioni positive a tutto il gruppo. Bisognerà vedere ora se si punterà sulla continuità. A questa sera sono state proposte delle linee completamente modificate rispetto alle ultime uscite, sia per l'uscita di Tierney dalla rosa, sia comunque per una volontà di cambiare qualcosa. L'assenza poi di Haim dopo i primi 20 minuti ancora ha fatto modificare i terzetti. Bisogna vedere quanto verrà utilizzato Tchaikovsky. Allora l'opzione tre difensori stranieri, perché mi è stato chiaro Landry giustamente, ma lo si poteva presumere, Tchaikovsky non arriva per giocare comunque con due stranieri in difesa e lasciare fuori uno dei due intoccabili. Si giocherà con tre quando ci sarà lui. Bisogna fargli trovare il ritmo partito, l'abbiamo detto, però magari per dare un po' di stabilità anche alle linee offensive e cavalcare quell'onda positiva.
Abbiamo fatto attendere i radioascoltatori tifosi dell'Ambripiotta la voce di uno dei protagonisti, e quindi lo sentiamo al microfono di Ivan Zippilli.
Daniele Grassi, una partita con tanti gol sul finale, ma una partita che l'Ambrì ha iniziato molto bene, continua a essere una squadra molto pungente in attacco, questo Ambrì delle ultime 15 partite.
Sì, penso non una partita perfetta difensivamente da parte nostra, ma una partita dove forse abbiamo lottato sui 60 minuti nonostante qualche errore, siamo sempre stati in partita e poi i giocatori con più talento hanno fatto la differenza davanti.
I giocatori con talento hanno fatto la differenza davanti, i giocatori magari più di quantità hanno fatto la differenza in altri momenti, però dove appunto c'è stato da mettere magari quell'energia che serviva a tenere un Davos sempre molto fisico comunque.
Sì, penso soprattutto le unità speciali, tutte e due sono funzionate, sappiamo che loro hanno avuto un inizio di stagione incredibile, è difficilissimo venire qua, penso è la prima sconfitta che hanno a casa e come detto non è arrivata da una partita perfetta, ma è arrivata da una partita fatta per 60 minuti col coltello fra i denti, penso che quella è stata la chiave per avere quel pelo di fortuna in più per portarla a casa.
Come capitano hai mosso il freno in panchina facendo anche da assistant coach in sostanza per un tot di partite, hai ritrovato un Ambrì che comunque ha un po' cambiato volto e adesso anche la classifica comincia a sorridervi abbastanza.
Sì, penso che comunque la classifica è sempre molto stretta, con 2-3 partite a settimana cambia velocemente, però penso che negli ultimi mesi la squadra si è compattata, sta crescendo a livello di gioco, stanno crescendo individualmente diversi giocatori e questo si riflette poi sui risultati. Adesso sta a noi di continuare questo processo di miglioramento per essere così efficaci anche per il proseguio della stagione.
Ecco, Davide Vidoroni, siamo in chiusura anche con te, però prendo spunto proprio dalle ultime parole di Daniele Grassi che dice negli ultimi mesi la squadra si è compattata, ecco, forse quel trambusto di cui si è tanto parlato con l'avvicinamento in panchina, non so, può aver responsabilizzato i giocatori e può avergli dato una nuova linfa, perché le parole appunto del capitano sono queste.
È quello che si chiede quando avviene un cambio in panchina, che i giocatori poi prendano in mano il proprio destino, si diano una mossa sul ghiaccio e lo sta comunque facendo l'Ambrì. Prezioso il rientro anche di Daniele Grassi, che questa sera si è guadagnato 2 superiorità numeriche. Nel primo tempo la sua linea con Aima e Miles Müller è stata una spina nel fianco costante per la retroguardia della Davos, poi il posto di Aima è stato preso da Kosner e si sono comunque fatti vedere sia in fase difensiva con un gran lavoro, ma anche in là davanti, cioè, riconquistando parecchi dischi in zona d'attacco. Sì, è un Ambrì che gioca, i giocatori d'Ambrì giocano uno per l'altro e poi l'ho detto bene Daniele Grassi, come spesso abbiamo ripetuto in questi mesi, poi i giocatori migliori, i giocatori con più talento sono quelli che dovrebbero, no, risolvere le partite. Questa sera si sono visti, hanno dato un contributo importante e dovranno continuare a farlo.
Tra l'altro Jolie, che è arrivato a quota 10 reti stagionali, l'anno scorso ne aveva assegnate 12 ed è tra i migliori marcatori, tra i primi 10 migliori marcatori a livello di gol del campionato. L'Ambrì, Lugano tornerà in pista come dicevamo domani sera a Zugo, l'Ambrì invece domani riposerà, un Ambrì che ricordiamo nel giro di 5 giorni ha battuto la prima e la terza della classifica, andrà ad affrontare il Rapperswil, quarta in classifica, e poi ci sarà lo Zurigo. Quindi se la tendenza continua arriveranno altri punti in casa ventinese.
Sì, sicuramente, anche perché il Rapperswil è forse la squadra più in difficoltà di questo ultimo periodo dopo l'inizio clamoroso, dunque deve approfittarne, deve cavalcare l'onda.
Grazie quindi anche a Davide Vidoroni per queste sue considerazioni qui live nello studio di After Hockey e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno e ascoltato e scritto il nostro numero WhatsApp intasato questa sera. Ringrazio tutti, anche Roberto Rossi per la messa in onda di After Hockey, torna domani sera per commentare la partita del Lugano. Buonanotte.